Siete in compagnia di SBS Italian. Trovate altre storie su sbs.com.au/italian o scaricate la SBS Radio app.
Il segretario generale delle Nazioni Unite lancia un appello ad Israele per il ripristino della fornitura elettrica nella striscia di Gaza. Incontro tra Ucraina e Stati Uniti, Trump si attende grandi progressi. Inghilterra, collisione tra una nave cargo e una petroliera, salvi i 37 membri degli equipaggi a bordo. E per lo sport, Serie A, pareggio tra Udinese e Lazio nel posticipo, Melbourne si prepara al Gran Premio di Formula 1. Benvenuti alla giornata radio di oggi, martedì 11 marzo, con voi Massimiliano Gugole. Il segretario generale delle Nazioni Unite, Antonio Guterres, ha chiesto il ripristino dell'elettricità a Gaza, affermando che la decisione di Israele di tagliare la corrente sta avendo conseguenze devastanti per la popolazione. Stéphane Dujarric, portavoce del segretario generale, sostiene che la mancanza di elettricità limita l'accesso all'acqua potabile.
The Secretary General is very concerned about Israel's decision to limit electricity supply going into Gaza. This latest decision will substantially reduce the availability of drinking water in the Gaza Strip. Starting today, the facility is set to run on backup generators, which will reduce the water production capacity. Restoring this connection is vital for tens of thousands of families and children.
E da 9 giorni gli aiuti umanitari non sono entrati a Gaza a causa delle azioni intraprese da Israele per costringere Hamas ad accettare il suo piano di estendere la prima fase del cessate il fuoco, che ora è scaduto, con un rischio che il conflitto possa riprendere. I negoziatori israeliani stanno per arrivare a Doha per la ripresa delle trattative con i mediatori di Egitto, Qatar e Stati Uniti che lavorano per il mantenimento del cessate il fuoco. E il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha affermato di aspettarsi progressi sostanziali durante i colloqui con l'Ucraina in Arabia Saudita. I colloqui sono previsti per oggi tra funzionari dell'Ucraina e una delegazione statunitense che include l'inviato per il Medio Oriente Steve Witkoff, il segretario di Stato americano Marco Rubio e il consigliere per la sicurezza nazionale Mike Waltz. Witkoff ha dichiarato che gli argomenti all'ordine del giorno includono anche la decisione degli Stati Uniti di interrompere la condivisione di intelligence con l'Ucraina e un accordo sui minerali essenziali. Parlando ai giornalisti durante un volo tra la Florida e Washington, Trump ha detto di voler vedere dei risultati.
We've got big meetings coming up, as you know, in Saudi Arabia, that's going to include Russia. It'll be Ukraine. We'll see if we can get something done. We'd like to get something done. A lot of people died this week, as you know, in Ukraine. Not only Ukrainians, but Russians. So I think everybody wants to see it get done. We're going to make a lot of progress, I believe, this week.
Ed ancora il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha lanciato un duro attacco contro l'ex primo ministro Malcolm Turnbull. In una dichiarazione sulla sua piattaforma social Truth, il presidente ha definito Turnbull un leader debole e inefficace, sostenendo che non ha mai capito cosa stesse succedendo in Cina né aveva la capacità di farlo. Il post segue i commenti fatti dall'ex primo ministro in un'intervista alla televisione di Bloomberg, dove ha sostenuto che la politica estera di Trump non è solo dannosa per il mondo, ma anche per l'economia statunitense.
I don't think Americans will be happy if inflation starts to go up or they, you know, go into recession. People are very pessimistic about the consequences of his policies. I mean, if this triggers a global wave of protectionism around the world, that's clearly going to be bad for business everywhere. You know, Trump seems to have a view that America can prosper at the expense of everybody else, but that's not going to work.
E poco fa Turnbull si è anche scontrato con una giornalista della ABC all'interno della trasmissione radiofonica RN Breakfast. Sally Sarah ha invitato l'ex primo ministro a non mettermi parole in bocca, così ha detto dopo che l'ex primo ministro aveva accusato l'ABC di essere pusillanime nei confronti di Trump. E ora andiamo in Inghilterra. Una nave cargo è entrata in collisione con una petroliera al largo dell'Inghilterra orientale. Entrambe le navi hanno preso fuoco e hanno riversato carburante nel mare del nord. Tutti i 37 membri dell'equipaggio a bordo delle navi sono sani e salvi, con uno ricoverato in ospedale. La collisione ha innescato una grande operazione di salvataggio che ha coinvolto scialuppe, aerei della guardia costiera e navi commerciali. Lo skipper Craig Moore, che lavora dal porto di Grimsby, dove i membri dell'equipaggio delle navi sono stati portati a riva, sostiene che tutte le spedizioni nella zona sono state fermate e che questo blocco provocherà gravi danni economici.
I would say it run into billions because of the amount of shipping and every goods what comes in containers. We've got a lot of jetties here, cars, new cars come here, all the industry, we've got oil, we've got gas, we've got a lot of infrastructure up and down the river. What rely on shipping.
Greenpeace UK ha dichiarato che è troppo presto per valutare l'entità dei danni ambientali causati dalla collisione, avvenuta in una zona di pesca molto frequentata e vicina a importanti colonie di uccelli marini. Ora in Siria, l'Osservatorio Siriano per i Diritti Umani, che ha sede nel Regno Unito, ha riferito che oltre 1300 siriani sono stati uccisi nel giro di pochi giorni durante i combattimenti tra le forze filogovernative e quelle fedeli al regime dell'ex presidente Bashar al-Assad. Secondo l'Osservatorio, almeno 830 civili alawiti sono stati uccisi in esecuzioni portate avanti da personale di sicurezza o combattenti filogovernativi. Gli alawiti sono una minoranza etno-religiosa a cui appartiene l'ex presidente Assad. La comunità siro-australiana ha chiesto al governo australiano di intervenire. Questa è testimonianza di Tima, che è siro-australiana e che in queste violenze ha perso 14 cari, tra cui il cugino Ibrahim.
Ibrahim was outside of his house looking for his sister. As he was looking for her, they approached him and they started yelling at him to run back into his house. As he was trying to go back in, they started shooting him. First shot was in the leg. As he's running inside screaming, they've shot him again and again and again till he fell to the floor, and they just kept on shooting into him. They approached the house. They shot the mum and the dad, and then they shot the little girl in her head. In cold blood. No remorse, no feelings, no nothing. Just gone. Whole family.
Oggi, 11 marzo, segna 5 anni dalla dichiarazione ufficiale della crisi del coronavirus come pandemia globale da parte dell'Organizzazione Mondiale della Sanità. L'organismo stima che circa 15 milioni di persone siano state uccise dal Covid-19 o a causa del suo impatto sui sistemi sanitari sopraffatti durante i primi 2 anni della pandemia. Nel Regno Unito, l'operatrice sanitaria Helen Hughes ha partecipato a un evento commemorativo per ricordare le vite perse, tra cui quella di sua madre, di 79 anni, morta a causa del virus nel gennaio 2021. Ai microfoni di Sky News UK, Hughes ha raccontato che quello è stato un periodo difficile in cui si doveva far fronte al proprio dolore mentre si cercava di salvare le vite degli altri.
We were still trying to stay strong for the family, weren't we? And still trying to do our day jobs as well.
Every day as well.
It's something that as a family we're never gonna get over.
Mercato dei cambi. Il dollaro australiano continua a perdere valore contro l'euro e oggi scende sotto i 58 centesimi, mentre viene scambiato a 62 centesimi di dollaro statunitense. Per lo sport, in Serie A si è concluso poco fa l'ultimo posticipo della 28ª giornata di campionato tra Lazio e Udinese con un pareggio. 1-1 il risultato, con le reti di Thauvin per l'Udinese al 22esimo e il pareggio per i padroni di casa arrivato al 32esimo con una rete di Romagnoli. La Lazio perde così la sua occasione per superare la Juventus in classifica e sottrarle il quarto posto. Mentre per i motori, il Gran Premio di Melbourne, prima gara della stagione 2025 della Formula 1, inizierà domani, mercoledì 12 marzo, con due australiani pronti a schierarsi sulla griglia di partenza. Oscar Piastri correrà per la McLaren e Jack Doohan per la Alpine, ma si sentirà la mancanza dell'italo-australiano Daniel Ricciardo, ritiratosi 6 mesi fa. Il nuovo amministratore delegato del Gran Premio d'Australia Australia Travis Hall sostiene che la gara sia destinata a raggiungere vendite record di biglietti. E noi concludiamo il giornale di oggi con le previsioni del tempo. Giornata di sole a Perth, 34 gradi la massima, parzialmente nuvoloso ad Adelaide, 30 gradi, sole anche a Melbourne, 34 la massima, mentre a Hobart sarà una giornata nuvolosa con 21 gradi, parzialmente nuvoloso a Canberra con 29 gradi, mentre pioverà a Sydney, 25 la massima. Piogge anche a Brisbane e a Cairns con 28 gradi di massima a Brisbane e 32 a Cairns, e precipitazioni anche a Darwin con un possibile temporale e una massima di 33 gradi.
Volete ascoltare altre storie come questa? Potete trovarle su Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify o ovunque scarichiate i vostri podcast.